Sono le 7:47 minuti. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è Summertime. Io sono Martina Stefanoni, come ogni mattina di agosto, da dopo il giornale radio delle 7:30 fino alle 10 con Summertime. Partiamo dai giornali e andiamo agli approfondimenti, le interviste, il microfono aperto. Oggi, andando a ritroso, partendo dal microfono aperto che sarà dalle 9, parliamo di sicurezza a Milano in questi giorni in cui la città è così vuota e... insomma, come la percepite voi? Questa sarà la domanda che vi farò dalle 9. E poi 90 anni dalla morte di Federico García Lorca e il turismo e ambiente. Invece l'altro argomento, il con una serie di operazioni in quest'estate che stiamo vedendo in Italia, sui nostri territori, in cui per fare spazio alle infrastrutture del turismo si buttano giù alberi o si devastano oasi naturali. In apertura invece dalle 8 è il momento di parlare di lui, di Matteo Salvini e di tutti i suoi guai. Questo a partire dalle 8 per l'appunto. Adesso invece è il momento di dare uno sguardo ai giornali che trovate in edicola questa mattina. Partiamo dal Manifesto. Confine umano è il titolo di apertura. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa. Nella vicenda della donna somala è l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e Berlino. Il contesto, lo capite, è sempre quello di tutta la crisi post-Ceuta e dello scontro che il governo italiano ha aperto prima con la Spagna, poi con la Germania, ora forse con la Svizzera, lo staremo a vedere. Sempre in prima pagina del Manifesto, in taglio alto, Gaza, le bombe accanto a me, articolo scritto da Gaza City, da Lina Ghassan Abu Zayed. Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 feriti. È un racconto in prima persona di un bombardamento israeliano su un bar in riva al mare a Gaza City. Andiamo su Repubblica. Nuove fiamme di guerra, il titolo di apertura. Da un lato Iran, Trump dichiara Hormuz territorio statunitense, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele, e in Siria dall'altro Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Sempre in prima pagina su Repubblica segnalo il commento di Stefano Mancuso: emergenza clima, quante scuse per non parlarne. Il riscaldamento globale interessa solo quando fa caldo. Ora sembra che nei prossimi giorni le temperature medie in Italia e in gran parte dell'Europa diminuiranno. Rimarranno sempre ben sopra le medie del mese di agosto, ma non saranno più le stesse di quell'alto forno in cui abbiamo vissuto da fine maggio. E poi anche la Repubblica, ovviamente, migranti, si apre il fronte svizzero, evangelici in campo. Il Corriere della Sera, sfida di Trump, Hormuz è statunitense, Teheran, correggeremo le sue illusioni. E poi Cisgiordania, detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte. Sempre il Corriere, in prima pagina, Meta a processo dai social danni ai minori, l'azienda di Mark Zuckerberg è accusato di danni ai minori e violazione delle leggi federali. 29 stati americani chiedono sanzioni fino a 1.400 miliardi, a rischio il futuro di Facebook e Instagram. L'ennesimo ormai processo a Meta per i danni che provoca agli utenti molto giovani, e questo però è particolarmente significativo perché appunto sono 29 stati che chiedono le sanzioni a Facebook. La fotonotizia del Corriere è... Varenne, il cavallo del secolo, 1995-2026, il trottatore più forte di sempre, è morto a 31 anni. Stiamo parlando di Varenne, il cavallo. E, 180, il titolo dell'articolo di Sergio Passaro su Varenne, i 180 milioni nelle mutande e il mito iniziò. Alla fine anche Varenne si è fermato a Eboli. Il suo cuore ha smesso di correre a 31 anni, è stato il più grande trottatore della storia. Iannacci gli dedicò una canzone, Vecchioni, un racconto. Enzo Giordano lo comprò con 180 milioni in contanti. La Stampa invece sceglie di aprire sui femminicidio. Nessuno ha fermato l'ex di Tania, il titolo, tutte le querele erano state ritirate, la madre anni di botte, poi lui le sventolava il cappio e lei lo perdonava. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagni, uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica è il fallimento dello Stato. E poi c'è il commento di Maria Rosa Tomasello: non basta la rabbia, cambiamo questo sistema. E il segnalo anche sulla Treccani, la parola più cercata è il femminicidio, la parola più cercata su Treccani dall'inizio del 2026, davanti a Maranza, fake news e overtourism. La parola non nomina un omicidio, dice che dietro l'uccisione di una donna c'è una dinamica di genere, come ormai sappiamo. Anche la Stampa dedica la fotonotizia a Varenne o Capitano, il figlio del vento, diverso da tutti gli altri campioni. E poi l'articolo di fondo di Ettore Sequi: Germania al bivio, l'Europa a rischio. Le regionali di settembre nei Länder orientali saranno un test decisivo per Merz. La posta va oltre la Germania, la forza tedesca è condizione necessaria ma non sufficiente della solidità europea. Se Berlino perde industria, sicurezza e coesione democratica, l'Europa perde massa economica e autonomia strategica. Un'Europa forte serve una Germania forte. Questo il tema dell'editoriale. Avvenire, le ultime cartucce, nella notte scorsa 10 vittime a Kharkiv, in Russia tolleranza zero in vista delle elezioni d'autunno, i violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev a corto di batterie antimissile. Il Domani, Iran, i deliri geopolitici di Trump, Hormuz e l'Oman sono degli Stati Uniti, lo stretto è aperto, il sultanato e territorio statunitense, il tycoon allo sbando si rifugia nella sua fake verità. Correggeremo noi questo illuso, rispondono gli iraniani, oltre ai nemici c'è il falso amico Netanyahu. E poi Meloni rilancia la sfida a Sanchez, il governo ha deciso di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 31 agosto. Il Fatto Quotidiano: Ranucci, ignaro e incredulo nella telefonata con la vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage. Si fidava dell'amico per IPM, il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter. Quindi Fatto Quotidiano sceglie di aprire il giornale ancora col caso Ranucci. Sole 24 ore, MPS, Lovaglio studia un doppio blitz, il tema è quello del risico bancario. Il CEO al lavoro sull'ipotesi di una doppia OPS su Banco BPM e su Banca Generali. Misiani, lo Stato resti azionista del Monte fino alla fine della partita. La fotonotizia del Sole 24 Ore invece riguarda l'Ilva, proposta per l'area freddo non sottoposta a sequestro da Federacciai e 14 aziende, l'offerta per l'ex Ilva di Taranto, la cordata italiana. I giornali invece della destra, a partire dalla Verità, tutti ancora dedicati al caso Ranucci, le aperture. La Verità, il giudice, chi ricatta Ranucci, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile. Il Giornale, Ranucci la vitola, la frase shock, dopo il fermo della banda per l'attentato il faccendiere teme l'arresto e si sfaga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta e libero. Ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi. Queste erano un po' le prime pagine. In questi ultimi minuti vi faccio qualche altra segnalazione dall'interno dei giornali. Allora, eccomi qua. Allora, per l'appunto vi segnalavo in apertura l'articolo del manifesto da Gaza. Ve ne leggo una parte, articolo di Lina Ghassan Abuzayed. Ero lì con il mio amico Omar, a pochi metri dal tavolo che è stato preso di mira da un raid israeliano, al porto di Gaza City. Stavamo lavorando a un piccolo progetto, cercando di concederci un po' di tempo lontano dal peso delle giornate che stiamo vivendo. Il mare era proprio davanti a noi. Eravamo andati lì perché per noi il mare è sempre stato un luogo dove respirare. A volte basta sedersi di fronte al mare e guardare verso l'orizzonte per sentire che esiste ancora uno spazio più vasto di tutto ciò che ci circonda. C'è sempre un piccolo tarlo però in fondo alla mia mente e non so da dove viene. E se succedesse qualcosa proprio in questo momento, non è solo una paura passeggera, è una strana sensazione che mi accompagna sempre e che mi accompagnava ieri mentre stavo lì seduta, anche se tutto intorno a noi sembrava normale. C'era gente seduta ai tavolini del caffè, altri guardavano il mare e conversazioni sparse riempivano il locale. Poi è successo proprio quello che temevo. Il tavolo a pochi metri da noi è stato preso di mira da un boato. In un istante, il mare che stavo guardando qualche secondo prima non era più lo stesso. Quel piccolo caffè di tavolini e tendaggi contro il sole si è trasformato in un tripudio di urla, fumo e gente che correva. Coloro che solo pochi istanti prima erano seduti in riva al mare si sono ritrovati improvvisamente tra i morti e i feriti. Un normale raduno si era trasformato in un'altra scena di morte, in una casa dove tali scene sono diventate dolorosamente familiari. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, l'attacco israeliano ha causato la morte di 6 palestinesi e il ferimento di altri 14. Tra i morti c'è un bambino. Israele si è poi giustificato dicendo di aver preso di mira combattenti di Hamas che stavano pianificando azioni contro le forze di occupazione nella striscia. Segnalo invece da Repubblica, sempre sul tema Palestina, un interessante retroscena riguardo gli incontri che l'inviato di Trump Kushner ha fatto nei giorni scorsi tra Israele e Egitto. L'articolo di Gabriella Colarusso, lo trovate a pagina 5. L'ex di Fatah e il capo di Hamas, il summit segreto tra i nemici per conquistare la Palestina. Dahlan e Alaia hanno discusso al Cairo del piano per battere la vecchia leadership di Abu Mazen nel voto di novembre. Ci dovrebbe essere questo voto a novembre dopo 20 anni che non si vota né a Gaza né in Cisgiordania né a Gerusalemme Est. Sempre su Repubblica, a pagina 10, l'editoriale che vi citavo di Stefano Mancuso, le scuse per non parlare del clima, il riscaldamento globale interessa solo quando fa caldo, ora sembra che nei prossimi giorni le temperature medie in Italia e in gran parte dell'Europa diminuiranno, rimarranno sempre sopra la media del mese di agosto, ma non saranno più le stesse di quell'alto forno in cui abbiamo vissuto con piccole pause da fine maggio. Urge quindi che se c'è qualcosa ancora da dire riguardo al caldo e all'inferno in cui siamo precipitati, lo si scriva oggi, che dalla prossima settimana l'argomento potrebbe non interessare più a nessuno e di cose da dire ce ne sono ancora moltissime riguardo a un problema che interessa ogni singola manifestazione della vita del pianeta. Poi Mancuso mette in fila una serie di dati, questioni presenti e future sul clima abbastanza preoccupanti, come sappiamo. Ultima segnalazione che volevo fare dal Corriere della Sera, a pagina 3, articolo di Guido Limpio, CIA, Pentagono e alleati, e adesso la Casa Bianca stringe la morsa su Cuba, L'Avana tra i dossier prioritari, una task force speciale. Sono le 8 e un minuto, purtroppo abbiamo finito il tempo per la rassegna stampa, ma ci risentiamo tra pochissimo con la nostra prima pagina.